passiamo quindi al terzo punto all'ordine del giorno, approvazione del regolamento di contabilità. E siccome questa elaborazione è stata portata avanti con il dottor Brera, io chiederei al dottor Brera di illustrare a tutti i consiglieri che cosa è stato in qualche maniera redatto come regolamento di contabilità.
Va bene, allora, segretario, per la registrazione. Va bene, illustro i contenuti della deliberazione facendo anche attenzione al lessico, di modo che anche quando io me la leggo mi valuto positivamente. Diciamo che questo atto, questa proposta di deliberazione consegue ad una modifica pressoché generalizzata del testo unico 267 sul funzionamento degli enti locali per la parte che riguarda la contabilità, che ha, con il decreto legislativo 118 e poi un altro 126, ha trasformato, modificato molto profondamente la gestione della contabilità degli enti locali. Va bene. Degli enti locali, individuando sotto un concetto di miglioramento dell'armonizzazione della contabilità tutta questa riforma. Ora poi sul fatto che questa riforma porti all'armonizzazione, questa è tutto da vedere, è molto più facile trovarci degli stridori a volte piuttosto che non una suavità nei contenuti di legge. Fatto sta che quindi questa modifica del 267, particolarmente l'articolo 152, dice, prevede che i comuni debbano dotarsi di un regolamento di contabilità, e questo è il cuore di tutto l'articolato di legge che prevede questo obbligo. Ma poi durante lungo tanti articoli della 267, di questa parte della 267, si fanno rinvii di dettaglio al regolamento, prevedendo in diverse occasioni che il regolamento disciplina questo, il regolamento disciplina quello, oppure dice il regolamento, se vuole, può disciplinare questa materia in modo difforme da quanto dice il testo unico. Se invece non lo vuole modificare, automaticamente trovano applicazione questi articoli. Io ho fatto un esame appunto del testo unico della 267, utilizzando lo strumento dell'Agostini, trova il nome, regolamento, e tutte le volte che ho trovato regolamento, a cui poi faceva seguito contabilità, ho annotato l'articolo. E il risultato finale appunto è stato quello di individuare appunto un articolato di regolamento con delle rubriche specifiche a fianco delle quali vengono individuati i riferimenti normativi del testo unico. Il principio di fondo è articolo 1, 241, è semplificazione, efficacia dell'azione amministrativa, ma particolarmente non andare a riportare nel regolamento cose che già stanno scritte, disposizioni che già stanno scritte nel testo unico, perché il fatto già che sia una norma del decreto legislativo automaticamente significa che ad essa devi adeguarti, devi ottemperare, ma soprattutto, anche come già dicevo anche la volta scorsa, per evitare che, trasferendo sui regolamenti disposizioni di legge, nel momento in cui hai appena concluso la stesura del regolamento, questo regolamento già diventa superato perché il giorno dopo il legislatore ha modificato il testo di legge. Parliamo di una materia, questa appunto, della contabilità, degli aspetti contabili e finanziari degli enti locali, che è particolarmente sotto l'azione schizofrenica del nostro legislatore, e ben sovente succede appunto che questa materia venga molto molto di continuo appunto venga soggetta a modifiche, soprattutto durante gli anni, quando soprattutto arriviamo al momento della legge di stabilità o durante gli esercizi finanziari, quando bisogna fare delle manovre correttive, quindi si interviene su questa disciplina. Io dico che noi non abbiamo tanto bisogno della legge di stabilità quanto della stabilità della legge, bella questa, perché effettivamente chi amministra, ma anche e soprattutto chi ci lavora, si rende conto di quanto notevole sia la difficoltà nell'operare, al punto che in tantissime occasioni non sei più sicuro neanche di quello che fai, perché la certezza dell'esattezza del tuo pensiero, della tua azione, non c'è più, perché sei sopraffatto appunto da tutta una serie di norme che poi rimodificandosi nel tempo si sovrappongono l'uno con l'altro, non sono tra di esse collegate, per cui diventa sempre difficile operare in questo settore. Per cui, detto questo, per dire che il risultato finale di questa bozza di regolamento è quella di seguire pedissequamente il testo della 267 e di andare ad introdurre una norma regolamentare che richiami quello che è l'invito che il 267 offre all'amministratore per implementare la normativa. Ora, dato che la normativa sulla contabilità finanziaria dei comuni è vastissima ed entra già proprio di per sé nel dettaglio di tutta quella che è l'attività, ritengo che non sia il caso di appesantire ulteriormente con un regolamento proprio procedure che già di per sé sono complesse e molto dettagliate. Per la verità, poi l'articolo 152 effettivamente dice che i comuni si dotano di un regolamento, dice con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunità, per cui la nostra organizzazione di lavoro è anche un'organizzazione abbastanza semplice, non è confrontabile con gestioni appunto di grandi città, perché teniamo sempre presente che il nostro legislatore, supportato anche dagli organismi e dall'alta burocrazia ministeriale, non ha mai presente come modello legislativo, quando interviene sui comuni, realtà normali, di comuni normali come sono i nostri, ma di grandi città. Per cui tante volte certi aspetti normativi di cui non riusciamo a coglierne il significato sono anche dovuti al fatto che il modello di riferimento è completamente diverso dal nostro. Quando ad esempio in un articolo non so quale si dice il riaccertamento dei residui attivi e passivi, la delibera di competenza della Giunta è trasmessa al Consiglio Comunale, comuni come i nostri si chiedono cosa vuol dire trasmessa al Consiglio Comunale. Per noi c'è la comunicazione al massimo al Consiglio Comunale, ma la trasmissione non sappiamo che cosa sia. Se però andiamo a immaginare com'è organizzata la grande città, allora con un Consiglio Comunale, con una sua struttura, con un suo presidente completamente distaccata dal sindaco e dalla giunta, possiamo anche capire. Quindi dicevo, le strutture di comuni normali sono abbastanza semplificate sulla gestione degli aspetti finanziari e contabili, per cui non è il caso di andare ad appesantirla appunto con disposizioni regolamentari ulteriori di cui non si sente la necessità. E quindi poi ecco di seguito con un articolato di circa una ventina di articoli si vanno a dettagliare, a riempire appunto quelle caselle vuote che il 267 demanda al consiglio comunale. Poi ci sono all'interno di articoli che vanno ad individuare argomenti anche abbastanza anonimi di per sé, poi alcuni aspetti che possono avere anche un minimo di interesse, che possono dare anche un po' di sapore al contenuto di questo regolamento. Ad esempio nell'articolo 3, dove si diceva quali sono i criteri, il controllo sugli equilibri finanziari, noi diciamo il controllo sugli equilibri finanziari effettuato su iniziativa del responsabile del servizio finanziario deve avere per oggetto l'equilibrio economico finanziario, gli equilibri tra entrate correnti e spese correnti, gli equilibri della gestione degli investimenti, gli equilibri della gestione dei residui attivi e passivi, gli equilibri per il rispetto del patto di stabilità. Su questa materia il principio che caratterizza appunto la normativa è sempre quella dell'invito alla massima attenzione, alla preoccupazione, alla paura del rispetto di tutti gli adempimenti e quindi è tutto un insieme di norme che insomma creano preoccupazione, creano paura. Il messaggio della normativa è sempre quello: attenti a questo, attento a quello. Noi in questo regolamento introduciamo insieme con quelle che sono gli adempimenti che al responsabile del servizio compete per fare in modo che ci sia sempre la giusta attenzione sulle dinamiche finanziarie e contabili, ne introduciamo anche uno che probabilmente non viene sempre sottaciuto e che quindi che è quello anche che il responsabile del servizio finanziario segnala agli stessi soggetti sopra richiamati, che sono il sindaco, il segretario generale, gli altri responsabili di servizio, gli amministratori, anche le eventuali situazioni di benessere finanziario che possano favorire l'incentivazione delle azioni amministrative in attuazione degli atti fondamentali di programmazione amministrativa. Cioè, se da un lato questo responsabile del servizio finanziario deve sempre tenere sul chi va là tutti gli uffici e gli amministratori, perché attento qui, attento là, però gli deve correre anche l'obbligo di informare quando ci sono le cose che vanno bene, perché altrimenti se le cose vanno bene te le tieni per te, non lo dico e quindi anche quelle situazioni così che potrebbero aprire spiragli sull'attività amministrativa non vengono colte, perché l'amministratore e gli altri uffici di questo non ne sanno di niente. Per cui diciamo, anche se le cose vanno bene, viene lei a dire, perché magari insomma questo ci stuzzica l'appetito e quindi pensiamo possiamo fare anche qualche cosa di più o perlomeno fare quel poco che noi vorremmo fare, ma che le norme attuali ci impediscono. E poi altri articoli, appunto i soggetti coinvolti nella gestione finanziaria, ma dove in sostanza diciamo qualche sostanzialmente scopriamo l'acqua calda, dicendo che i soggetti sono quelli che vivono appunto l'attività dei comuni, e quindi gli organi di indirizzo politico, il responsabile del servizio finanziario, i responsabili del servizio titolare di posizioni organizzative. Il 5 è un articolo riassuntivo che prende da una risposta a tutti gli articoli del 267 che o direttamente o indirettamente danno la facoltà al comune di recepire così come stanno scritti oppure di modificare se intendono modificare. Noi in questo unico articolo facciamo l'elenco di tutti i riferimenti, sia di questo articolo specifico, di tutti quelli che ci troviamo sparpagliati nel 267 e che danno la possibilità al Comune di intervenire con modifiche regolamentari, e quindi questa serie con questo articolo noi diciamo che teniamo buoni quelli che sono i contenuti degli articoli indicati in questo articolo stesso, richiamati dal 267, e quindi noi non modifichiamo l'articolo 185,3 sull'ordinazione di pagamento, il 205 sull'attivazione dei prestiti obbligazionari, il 213 gestione informatizzata del servizio di tesoreria, il 219 mandati non estinti al termine dell'esercizio, il 235,2 revoca organo di revisione per inadempienza, il 238,1 limiti affidamento incarichi revisori. Questi sono tutti gli articoli contenuti in un unico articolo del 267 che dice: questi articoli se i comuni vogliono li possono modificare, se non li vogliono modificare rimangono così di diretta applicazione. Tutti gli altri invece, 187,3, 207, 223, 228, 229, 230, sono articoli che nei loro sparpagliati nel testo e che nel loro interno demandano al Comune la possibilità di introdurre qualche normativa regolamentare differenziata. E sono la possibilità di reiscrizione di economie di spesa, la limitazione al rilascio di fideiussioni, verifiche ordinarie di cassa, ulteriori pagamenti efficacia ed efficienza del conto di bilancio, conti economici di dettaglio, conti patrimoniali di inizio e fine mandato, questi. Ecco, questi sono articoli che vengono pari pari, cioè che non vengono considerati da questo regolamento e che vengono considerati quindi di diretta applicazione. L'articolo 6 è il servizio economico finanziario, dove sostanzialmente diciamo che il servizio economico finanziario si identifica con il responsabile del servizio stesso. L'istituzione del servizio di economato, dice il regolamento, i comuni si dotano nel regolamento di contabilità disciplinano il servizio di economato, noi diciamo che l'istituzione del servizio di economato è disciplinato con un apposito regolamento, così come poi si dice per i controlli interni. L'articolo 8 prevede la comunicazione al Consiglio Comunale delle deliberazioni. Il regolamento dice che con il regolamento di contabilità si stabilisce la modalità con cui vengono comunicate al Consiglio Comunale le delibere del fondo di riserva. C'è un errore, non è comma 3 ma è comma 2, articolo 166 comma 2, e noi diciamo che la deliberazione dell'organo esecutivo con la quale ho utilizzato il fondo di riserva è comunicato al Consiglio nella prima seduta utile. L'articolo 9 è coerenza deliberazioni con documento unico di programmazione. Io credo che qui siamo alla sublimazione della follia, perché cioè effettivamente non si riesce a capire il senso di questa norma, ma soprattutto di tutto il ragionamento che c'è a monte e che ha portato a introdurre nel 267 una norma di questo genere, che sinceramente è una bomba sotto il tavolo. Ecco, perché in sostanza questa norma dice che le deliberazioni della Giunta, le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere sottoposte a una verifica di improcedibilità o di incompatibilità con le disposizioni del documento unico di programmazione. Entro certi limiti va bene, però il documento unico di programmazione è un documento anche in parte, per la verità, discorsivo, non soltanto di natura contabile, per cui indipendentemente cioè visto in termini assoluti, effettivamente una possibilità di questo genere di mettere in discussione tutti i momenti, ogni atto che sia o del Consiglio Comunale o della Giunta, additandolo come atto contrario con il documento unico di programmazione, è subillante, presenta aspetti proprio di pericolosità, ecco, voglio dire, di quella che è l'azione amministrativa. E mi veniva in mente appunto questo esempio: se in un documento unico di programmazione c'è scritto, non so, per quanto riguarda gli investimenti, che l'amministrazione intende privilegiare gli investimenti nel settore dell'edilizia scolastica, se il primo investimento che l'amministrazione fa è la sistemazione di una strada, vai a contestare questa deliberazione dicendo no, è sbagliata, perché tu nel documento dici che prioritariamente devi investire su questo settore, invece hai investito su un altro, quindi è contrario al DUP. Cioè apriamo dei percorsi che sono insomma, che non sai dove ti portano, per cui la proposta di questo articolo è proprio di totale, insomma, garanzia dell'azione amministrativa, e si prevede appunto che per andare a contestare deliberazioni di questo genere debba esserci un percorso a cui fa seguito una votazione che trova l'assenso di una maggioranza qualificata del consiglio comunale, che abbiamo individuato appunto nei due terzi. È un articolo che è stato inserito in questo modo, ma davvero sono fortemente sorpreso su come sia possibile arrivare ad introdurre in una normativa di legge un articolo di questo genere, che effettivamente ritengo molto 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 illogico, ma soprattutto pericoloso. Competenze in materia, cioè, vado avanti, riuscite a
una grande attenzione.
No, va bene, va bene, ecco. Cioè io non sono un responsabile del finanziario, fossi un responsabile del finanziario un documento di questo genere lo presenterei con euforia, ecco, ma non essendolo non me la sento proprio, non lo farei. Va bene. Dicevamo la predisposizione del bilancio di previsione dei suoi allegati, ecco qui diciamo creiamo una sessione di bilancio, ecco, se la vogliamo chiamare così. Partiamo dal presupposto che c'è un calendario di norme, di date che prevedono una procedura per dotarsi del bilancio di previsione, che parte dalla scadenza, era del 15 luglio, è diventato il 31 ottobre, adesso diventa dicembre, che parte con un DUP, a cui poi fa seguito l'approvazione di uno schema di bilancio e l'approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale entro il 31 dicembre. Da una decina d'anni le norme sono queste, ma da una decina d'anni che non sono rispettate per ragioni che sapete bene. Quindi noi diciamo comunque che, considerando, prendendo per buono il fatto che entro il 31 dicembre si debba approvare il bilancio, si dice dal 1 di ottobre avviamo la stagione dei bilanci. E quindi diciamo che dal 1 ottobre la Giunta predispone il bilancio di previsione e il documento unico di programmazione, i relativi allegati, ai fini della successiva presentazione all'organo consigliare collegato dal parere dell'organo di revisione, garantendo il rispetto del termine finale previsto per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale del bilancio, che dovrebbe essere al 31 di dicembre di ogni anno. Ma ovvio, per adesso siamo a marzo. Per adesso siamo a marzo. E quindi poi queste scadenze, cambiando la normativa, cambiando con i decreti ministeriali le scadenze di legge, automaticamente si sposta in corrispondenza l'attività del comune, però diciamo nel regolamento, fatto salvo in ogni caso il principio dell'opportunità di dotare il comune del bilancio di previsione in tempi quanto più possibili ristretti, cioè c'è comunque un messaggio all'interno del regolamento che impegna le amministrazioni comunali, indipendentemente dalle scadenze di legge, a cercare di dotarsi del documento contabile quanto prima, per poter evitare di lavorare in dodicesimi, in esercizio provvisorio, e di avere comunque uno strumento contabile sicuro. E chiaramente i comuni sono nella condizione che si conosce, anche quest'anno adesso il bilancio scade, è stato spostato di 15 a fine marzo. Ovviamente anche se si volesse fare adesso il bilancio diventerebbe molto difficile sapere come costruirlo, perché la legge di stabilità è stata presentata tre giorni fa, no? cambiano molte cose, i dati non abbiamo la conoscenza sufficiente dei dati per poterlo impostare. Possiamo dire che possiamo incominciare a impostare la spesa, ecco, però poi deve essere coperta dall'entrata, e l'entrata non sappiamo ancora bene quella che può essere. Però il principio, il messaggio di questo regolamento è dire: dotiamoci comunque, quanto nei tempi più stretti possibili, di un documento contabile. L'articolo 11 è un adempimento di un articolo che dice che nel regolamento bisogna stabilire quando comunichi al Consiglio Comunale le variazioni di competenza della Giunta, perché adesso con la nuova riforma ci sono anche delle competenze non più soltanto del Consiglio, ma ce ne sono della Giunta e ce ne sono dei responsabili. E quindi il regolamento dice: stabilisci quando, entro quali tempi vai a comunicare le variazioni di competenza della Giunta al Consiglio. E noi diciamo che vanno comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta utile successiva alla sua adozione. E le variazioni di la stessa cosa, le variazioni di bilancio di competenza diversa dal Consiglio e dalla Giunta, che in pratica sono quelle dei responsabili, e le variazioni di bilancio che non risultano di competenza del Consiglio Comunale e della Giunta sono effettuate dal responsabile. Il senso è questo. La normativa prevede che le variazioni di competenza né del Consiglio né della Giunta, ma che siano dei responsabili, possono essere di competenza o di un responsabile unico finanziario, oppure possono essere attribuite ai vari responsabili di area. E qui torniamo al discorso di prima, immaginiamo appunto la grande città, non è pensabile che tutta la gestione del bilancio sia in capo a una persona sola, per cui viene settorializzato e quindi ogni area, ogni dirigente ha il suo, spazio di disponibilità di bilancio, e quindi questi si fanno le variazioni. Nei casi nostri, dei comuni diciamo normali, si tende a concentrare la competenza ad uno solo, altrimenti non si sa dove si va, dove si possa andare a finire. Per quanto riguarda le proposte di modifica dotazioni assegnate ai responsabili dei servizi, diciamo il responsabile del servizio, nel caso in cui ritiene necessaria una modifica della dotazione assegnata per sopravvenute esigenze successive all'adozione degli atti di programmazione, propone la modifica facendone espressa comunicazione alla giunta comunale ed al responsabile del servizio finanziario, in base al parere favorevole della giunta ed alla valutazione positiva del responsabile, sentiti gli eventuali responsabili delle altre aree, ai quali venissero sottratte dotazioni non assegnate in precedenza, potranno essere apportate le modifiche richieste della dotazione di sua spettanza. Questo sempre inserita questa norma sulla base di quello che è la situazione di un comune come il nostro. Dico, va bene, le proposte di dotazione assegnate ai responsabili dei servizi le si modificano rispetto a quello che è l'impostazione del bilancio annuale, però si dice facciamolo tutti insieme, perché non facciamo in modo che tutti siano coinvolti in questa operazione, perché il risultato finale potrebbe essere quello che un responsabile di un'area si trova appunto da un giorno all'altro privato di alcune risorse di cui dispone nel suo piano esecutivo di gestione, perché sono stati assegnati dei fondi ad un'altra area, quindi a svantaggio della propria. Per cui queste operazioni di variazione vengano fatte in modo tale che tutti comunque ne siano a conoscenza. Poi ci sono articoli dove dice, il regolamento dice che bisogna stabilire le modalità con cui si accertano le entrate, e quindi diciamo le tempistiche. Quindi diciamo il responsabile del procedimento trasmette al responsabile del servizio finanziario con immediatezza e comunque entro 7 giorni lavorativi la documentazione necessaria per l'accertamento. Il 267 dice che devi stabilire entro quali termini, comunque entro 7 giorni, e noi ripetiamo appunto nei sette giorni lavorativi. Gli ordinativi di incasso e di pagamento, bisogna stabilire da chi sono sottoscritti. Il 267 noi diciamo sono sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario, e mancando quello dal segretario generale o da altro responsabile di servizio incaricato a tal fine in sede di atto di nomina da parte del sindaco, cioè quando nomini il responsabile nomini il sostituto. Termini di versamento delle entrate da parte degli incaricati: versano le somme riscosse presso la tesoreria con cadenza non superiore a 15 giorni lavorativi. Anche qui riprendiamo regolamento, il 267 che dice devi stabilire entro quali termini, comunque non oltre i 15 giorni, e noi diciamo non oltre i 15 giorni. Gli impegni di spesa, diciamo come vengono le determinazioni, gli impegni di spesa sono assunti dal responsabile del servizio attraverso propri atti definiti determinazioni. Devono essere classificate con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza, e successivamente pubblicate sul sito web del Comune all'albo pretorio nella sezione amministrazione trasparente. Sono fatti salvi gli impegni di spesa che si perfezionano a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione dalle sue variazioni senza necessità di ulteriori atti. Chi è che ha detto finalmente? Siamo all'ultima pagina. sentito finalmente? No. protocollazione, registrazione fatture e stati d'avanzamento, diciamo le fatture, i documenti contabili equivalenti che attestano l'avvenuta cessione di beni con stato d'avanzamento, le prestazioni di servizi nei confronti dell'ente sono protocollate con le modalità ordinarie che disciplinano il servizio di protocollo presso l'ente e nei successivi 10 giorni sono annotati nel registro delle fatture secondo le modalità previste. Qui pari pari riprendiamo un po' quello che è il testo. Salvaguardia degli equilibri di bilancio, qui dà la possibilità a, come regolamento, di individuare diverse date entro le quali fare gli accertamenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio. Noi prevediamo una volta l'anno ed entro il 31 luglio di ciascun anno, o comunque entro la data ultima fissata dalla legge, di provvedere con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o in caso di accertamento negativo ad adottare contestualmente le misure e le iniziative e provvedimenti necessari per salvaguardare gli equilibri di bilancio. Controllo di gestione, in materia di controllo è fatto espresso invio all'apposito regolamento sui controlli interni che noi di cui è dotato e che era stato approvato mi pare del 2012. Questo è il riferimento di legge, no? Non so, no, forse del 2014 forse. Comunque c'è. Disposizioni generali, l'affidamento del servizio di tesoreria, dice devi stabilire con regolamento come fai le procedure di affidamento del servizio e noi diciamo che viene effettuato mediante una procedura di evidenza pubblica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Io avevo detto, pensavo che fosse già l'ultima pagina, invece non è vero. Le procedure per la registrazione dell'entrata, e anche qui discipliniamo come vengono effettuate le procedure per la registrazione di entrata, stabilendo che con il capitolato speciale d'oneri il Comune provvederà a stabilire le procedure per la fornitura dei modelli e per la registrazione delle entrate, a disciplinare le modalità per le comunicazioni delle operazioni di riscossione eseguite, nonché la relativa prova documentale. Il capitolato di gara provvederà inoltre a disciplinare le procedure per i prelievi e per la restituzione. Verifiche straordinarie di cassa, dice devi stabilire quali sono le verifiche straordinarie di cassa eventualmente in aggiunta a quelle di legge. Entro 45 giorni dall'insediamento del sindaco, diciamo a seguito dello svolgimento di elezioni amministrative per le elezioni del sindaco e del rinnovo del consiglio, il responsabile del servizio provvede ad effettuare la verifica straordinaria di cassa. A tal fine, entro il termine precitato, il responsabile provvede a convocare presso la sede comunale o presso la filiale dove è svolto il servizio di tesoreria un apposito incontro al quale intervengono, oltre al responsabile del servizio finanziario, il sindaco uscente, quello subentrante, il segretario generale e l'organo di revisione. Dice poi la norma che devi disciplinare la messa a disposizione dei consiglieri della proposta di rendiconto. La proposta di rendiconto della gestione, prima che sia posta all'ordine del giorno del Consiglio, è messa a disposizione dei componenti dell'organo consigliare per il periodo di 20 giorni. Il deposito della documentazione è comunicato, diciamo, ove possibile in via telematica, a tutti i consiglieri. Ed entro il primo giorno di deposito l'intera documentazione è trasmessa con modalità informatiche ai capigruppo dei gruppi consigliari presenti nel Consiglio Comunale. Un altro aspetto del regolamento demandato dal decreto legislativo è la categoria dei beni mobili non inventariabili. Diciamo, non sono inventariabili i beni mobili di facile consumo che abbiano un valore unitario inferiore o pari a 500 euro al netto dell'IVA, fatta eccezione per quelli appartenenti ad universalità di beni, una biblioteca. Non sono inventariabili gli impianti, gli arredi fissi e inamovibili che costituiscono pertinenza degli immobili in cui si trovano nei limiti del valore indicato in precedenza. I beni mobili non inventariabili si considerano interamente ammortizzati nell'esercizio in cui sono acquisiti e sono trascritti a cura dell'economo in un registro dei beni durevoli di valore inferiore o pari a 500 euro. L'articolo 26 è la causa di cessazione dell'incarico del revisore. Il riferimento non è il comma 2, è il comma 3, articolo 235, comma 3. Dice il decreto che poi nel regolamento individuare casi per la cessazione ulteriori di cessazione dell'incarico. Abbiamo previsto che l'organo di revisione cessa dall'incarico nel caso in cui sia impossibilitato a svolgere l'incarico per qualsiasi causa per un periodo continuativo di mesi 3. Se sparisce o va, insomma, nel caso in cui sia impossibilitato a svolgere l'incarico a seguito di provvedimento di sospensione dall'albo dei revisori legali per un periodo non inferiore a 30 giorni, appunto se ci fosse un provvedimento disciplinare da parte dell'ordine nei suoi confronti. La cessazione dell'incarico è comunicata all'organo di revisione tramite posta elettronica certificata a decorrere dal giorno successivo alla comunicazione stessa. L'ultimo articolo è quello che disciplina le funzioni dell'organo di revisione, perché il 267 dice che devi stabilire nel regolamento quali sono i termini entro i quali ti deve dare un parere. E, diciamo, l'attività di collaborazione dell'organo di revisione è improntata a principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e gestionale. La comunicazione tra l'organo di revisione, gli organi e gli uffici del Comune avviene in via privilegiata tramite posta elettronica certificata. I verbali dell'organo di revisione sono conservati in un registro dei verbali, conservato in originale presso l'organo di revisione stesso e in copia presso gli uffici del Comune. Questo principio di efficacia e di economicità il revisore del conto lo applica solitamente molto molto spesso, perché questo solitamente l'attività del revisore si trasferisce in buona parte agli uffici, per cui gli uffici fanno buona parte del lavoro che è del revisore del conto, e quindi perfettamente il principio dell'efficacia e della semplificazione trova attuazione. I pareri richiesti al revisore sulle materie previste dal testo unico sul funzionamento degli enti locali, ecco, noi diciamo in termini generali entro 5 giorni, però voglio dire, il nostro revisore è un buon revisore, mi sembra che sia anche preparato anche in materia. I revisori del conto sono commercialisti che lavorano sul privato, non ne sanno di nulla della contabilità degli enti locali, lavorano su modulistiche fatte dall'ordine, pari lo seguono, ma non sanno che cosa significano queste cose che attestano. Il nostro revisore direi che è un buon revisore, non so, forse anche le origini, forse perché arriva più o meno dalle zone da dove vengo io. Ho scoperto. Quindi diciamo in termini generali i tempi che noi diamo al revisore per la richiesta dei suoi pareri è di 5 giorni, però diciamo fatta esclusione per il parere sulla proposta della delibera di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto ed eventualmente del bilancio consolidato, ma noi ci ricadiamo nel bilancio consolidato, per il quale è stabilito il termine di 20 giorni decorrente dalla trasmissione della proposta stessa approvata dall'organo esecutivo. I 20 giorni è perché è proprio la norma di legge che dice non puoi dargli di meno di 20 giorni. Poi se il revisore impiega di meno, tanto meglio, quindi accorci i tempi, però lui può riservarsi per il rendiconto 20 giorni. Io avrei concluso.
Interventi.
Consigliere Gambaro, grazie dottore per il suo stoico intervento. Se fossimo in streaming temo che molti cittadini camerese avrebbero, non per causa sua ma proprio per l'argomento ostico, cambiato sicuramente canale. Lei diceva che questo regolamento andava a dare un po' di sapore a quello che è il 267. Un'altra battuta, poi andiamo, non entreremo neanche troppo nel merito. L'abbiamo trovato un po' insipido, a dire il vero, cioè è un regolamento che tende molto a semplificare rispetto a quello che era già il regolamento vigente, perché non si tratta di un nuovo regolamento ma di una sostituzione di uno già in essere. Sicuramente il legislatore sta spingendo gli enti locali a semplificare molto i regolamenti, anche per andare incontro a quello che avevamo già detto la volta scorsa e ribadito oggi, cioè la necessità di non andarli continuamente a modificare, però sicuramente questo, che è uno dei regolamenti cardine di un'azione amministrativa, con il PRG ad esempio, l'abbiamo trovato decisamente svuotato di contenuti. Mi passi un po' la provocazione, è un non regolamento, cioè è un rimando continuo e costante al 267, salvo quelle due o tre frasi minime che servono per dire ok, abbiamo ad esempio, per quanto riguarda i servizi di tesoreria, ci sarà la gara di evidenza pubblica, piuttosto che queste piccole aggiunte. Sicuramente chi vuole avvicinarsi alla vita amministrativa o un consigliere che vuole cercare di capirne di più deve di fatto dipendere quasi totalmente dal 267, che è tutt'altro che di semplice e di immediata lettura. Quindi da una parte comprendiamo la necessità di andare a semplificare molto quello che era un regolamento comunque abbastanza corposo, dall'altra l'abbiamo trovato forse un'azione un po' troppo incisiva da questo punto di vista. Nulla da eccepire sui contenuti, ovviamente, perché è un continuo rimando di legge, quindi noi preferiremmo astenerci non tanto sui contenuti, che sono assolutamente condivisibili, quanto sulla forma. Avremmo preferito magari un po' più di dettaglio, senza entrare troppo nel merito e senza farlo diventare farraginoso sicuramente, però essendo proprio uno dei regolamenti più importanti insieme a PRG, renderlo un po' più completo e comunque esaustivo, ecco. Tutto qua.
Consigliere Neso, grazie dottor Brera per la sua relazione. Abbiamo visionato questo regolamento, che alla fin fine è un, diciamo, mini manuale un po' contenente regole di contabilità riguardanti la nostra comunità, in specifico come lei ha delineato. Mettiamo in luce anche noi l'aspetto della semplificazione, che sicuramente da apprezzare e va nella direzione verso la quale noi siamo portati. Il secondo aspetto è l'aderenza praticamente alla normativa di legge, come diceva appunto lei, che costituisce diretta attuazione dell'articolo 152 del decreto legislativo 267 del 2000, il quale appunto stabilisce che ogni ente locale si debba dotare di un regolamento di contabilità che dà applicazione ai principi contabili stabiliti dal testo unico delle leggi sulle autonomie locali, come modificato dal decreto legislativo 23 giugno 2011 numero 118. E un altro punto che insomma è apprezzabile di questo regolamento è quello che ha citato lei nel suo intervento, e cioè il fatto che il responsabile del servizio finanziario debba segnalare appunto situazioni di benessere finanziario agli amministratori o al sindaco, e questo ci sembra appunto molto importante. Per questi motivi esprimiamo voto favorevole.
Bene, grazie. Mi aggancio alle ultime cose che ha detto Livio, non solo alla giunta, ma anche proprio ai responsabili delle altre aree, perché se si preme molto sul fatto che bisogna porre attenzione sulle opportunità date da bandi, date da fondazioni, date, visto che ormai i comuni sono continuamente alla ricerca di opportunità finanziarie che non vadano a gravare sul patto di stabilità, per quanto riguarda il fatto che ci sia una costante correlazione tra il monitoraggio del bilancio e la comunicazione a tutte le aree, a tutti gli uffici, vuol dire che si chiede anche a tutte le aree e a tutti gli uffici di trovare delle opportunità, di programmare, di essere propositive. Non deve sempre essere l'amministratore politico che sviscera delle situazioni e le va poi a confrontare con gli uffici. Secondo me la pubblica amministrazione deve andare nel verso in cui più si è consapevoli di che cosa si è in quel momento e più si ha la capacità di andare a trovare delle alternative, visto che comunque i problemi legati ai bilanci degli enti locali sono sotto gli occhi di tutti da ormai degli anni. Comunque io ringrazio comunque le osservazioni che sono state apportate anche dal gruppo di Vivicameri. Ringrazio anche il dottor Brera per il lavoro che è stato compiuto e invito comunque i consiglieri a confrontarsi con i responsabili finanziari. Io capisco che la materia della contabile e ragionieristica è molto complessa. Io stessa non ho la mentalità per acquisire tutte le procedure, quindi io invito comunque ad avere un costante confronto con i responsabili, perché solo loro possono dire qual è il percorso giuridico, amministrativo e le modalità ragionieristiche con cui si va ad applicarle queste. Invito proprio tutti, qualora non si avesse chiaro qualcosa, di confrontarsi con i responsabili del servizio finanziario in modo che si possa anche apprendere direttamente e comprendere la logica di certe attività. Quindi a questo punto io metto in approvazione il terzo punto, approvazione del regolamento di contabilità. Chi è favorevole? Chi si astiene? E nessun contrario.